Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo.
Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Se leggete ultimamente i giornali, soprattutto del Sud, come il Mattino di Napoli, la Gazzetta del Sud, la Gazzetta del Mezzogiorno, oppure giornali locali, cosa che io faccio per mestiere tutti i giorni, vi troverete di fronte ad un tripudio di boss o presunti boss delle organizzazioni criminali che ricorrono anche e non solo alla malattia mentale per far credere di essere quindi delle persone che con le storie criminali che vengono dipinte nei loro confronti non hanno nulla a che vedere. Malattie mentali, non solo, anche malattie fisiche. Ultimamente abbiamo avuto non pochi casi. Allora, un conto però è leggerne sporadicamente, un conto è mettere in fila i casi e analizzarli come ha fatto Corrado De Rosa, che è un giovanissimo psichiatra dell'Università di Napoli, che però è anche autore di libri, quindi è uno studioso e anche uno scrittore. Ha scritto un libro che vi invito a leggere, I medici della Camorra, edito da Castelvecchi, e ci sono delle prefazioni di fronte alle quali uno dovrebbe togliersi il cappello. Ad esempio, Raffaele Cantone, magistrato talmente ben voluto dal clan dei Casalesi che se potessero lo ucciderebbero oggi stesso. Allora, noi per capire qualcosina di questi malati mentali della Camorra abbiamo con noi proprio Corrado De Rosa. Buongiorno De Rosa.
Buongiorno.
Allora, ma insomma, quindi tanto scemi non sono questi, se riescono addirittura a utilizzare lo strumento della supposta malattia mentale per vedere, come dire, arretrare le pene o i giudizi nei loro confronti, beh, insomma, sono abbastanza scaltri. Magari sono anche, come dire, così indirizzati le dritte magari da qualche suo collega.
Beh, c'è una scaltrezza indotta, è chiaro che se qualcuno fa finta di essere pazzo, c'è qualcuno che in qualche modo gli consente di farlo, gli spiega come farlo.
Certo.
Ci sono sentenze anche giudiziarie che sembrano manuali di psicopatologia. Insomma, si apprende da queste carte che i camorristi hanno un'idea molto chiara di che cos'è la schizofrenia o l'anoressia o la depressione, quali sono i sintomi, conoscono la differenza tra un tentato suicidio simulato e un tentato suicidio vero, utilizzano delle strategie che sono ormai note.
Ecco, ma se la lucida follia dei camorristi avanza, probabilmente un passo avanti dovrebbe farlo anche l'analisi di chi è dall'altra parte. Voglio dire, quindi lo Stato, voglio dire, quindi i criminologi, gli psichiatri, che dovrebbero invece essere fermi nelle loro posizioni. I medici della Camorra è da intendere quindi in questa doppia valenza, quella che stavamo adesso affrontando, cioè coloro i quali poi invece nella carreggiata giusta non sono.
Questo è un sistema che avanza perché naturalmente, lei sa, la follia cancella in qualche modo le pene.
Certo.
E dall'infermità mentale deriva l'annullamento, dalla semi-infermità la riduzione ad un terzo, dall'incompatibilità carceraria deriva l'uscita dal carcere e l'incompatibilità, diciamo l'incapacità processuale di partecipare coscientemente al processo ovviamente rallenta i processi. Quindi questa è una macchina che naturalmente si mette in funzione. Io terrei però a sottolineare una cosa di questo discorso, cioè il fatto che il mio obiettivo era sostanzialmente mirato a capire come si fa, non tanto e non solamente a chi lo fa, perché altrimenti si sarebbe rischiato un discorso che in qualche modo banalizzava il ragionamento.
Certo,
perché sono
certo.
Molti psichiatri, tantissimi, la maggior parte di questi, che si occupano di perizia in modo scrupolosissimo.
Assolutamente d'accordo con lei, certo.
Che riconoscono sintomi simulati e sintomi veri, così come ci sono molti camorristi affiliati di clan che effettivamente soffrono di questi disturbi.
Assolutamente.
Il problema
questo
è che nel momento in cui le difese tutelano i diritti dei propri assistiti, queste difese spesso si spingono oltre i limiti della deontologia professionale e quindi tu, quando lavori in questo ambito, io di mestiere faccio questo, ti trovi a lavorare in un contesto in cui sembra tutto capovolto.
Può spiegarci con un caso, diciamo, a cui lei ha assistito, come funziona un sistema perverso di analisi quale lei ce la sta dipingendo?
Io le posso raccontare due storie che spiegano in qualche modo, sono le prime che mi vengono in mente, che spiegano questo sistema di cui le descrivevo. Beh, la prima ha a che fare col fatto che molto spesso per raggiungere l'incompatibilità con il carcere si utilizza il sistema del cosiddetto dimagrimento patologico procurato. Cioè le persone sostanzialmente iniziano a non mangiare, a non alimentarsi, arrivano ad un limite oltre il quale poi di fatto diventano incompatibili con scarci.
Certo, ora, quasi questo, anoressici.
Il problema è che proprio sul gioco dell'anoressia si fa un ragionamento. In realtà l'anoressia è una malattia mentale in cui c'è la paura di ingrassare, c'è una visione del proprio corpo distorta. In realtà qui non c'è nulla di tutto questo.
Certo.
Nel senso che questo è già il primo esempio di come si sfrutta la diagnosi, perché poi dalla diagnosi ne derivano trattamenti.
E il secondo?
Beh, il secondo è per esempio l'utilizzo della sfera cognitiva. A me è capitato di dover periziare per una procura un affiliato che simulava uno stato quasi vegetativo, ma che poi dalle intercettazioni telefoniche scommetteva su questo o quella partita del Mondiale di Germania o altro.
Certo.
E questo pone un problema, perché i test di questa persona, i test psicodiagnostici erano tutti quanti, insomma, avallavano questa diagnosi, il colloquio era impossibile perché c'era un ostruzionismo marcato in questo senso. E poi ci sono le vicende storiche dei personaggi che Cutolo era un maestro in questo senso.
Assolutamente sì. Io la ringrazio di questa chiacchierata, dottor De Rosa. Ricordo il libro I medici della camorra, che definire interessante è dir poco, edito da Castelvecchi Editore. Ringrazio in regia Pietro Lacorte, in studio Laura Faggini e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.